Ciao Daniele, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Io vi sento bene.
Perfetto, allora partiamo dalla Libera Repubblica della Maddalena, come vanno su le cose?
Ma direi che le cose procedono abbastanza bene, nel senso che a parte appunto come accennavi tu il clima mediatico di cui insomma penso avrete già parlato leggendo i giornali, a parte quello a cui in qualche modo insomma si può dire che i valsusini e i resistenti vari della Maddalena hanno fatto un po' il callo ormai qua, insomma va di Susa quello che scrivono sulla cronaca locale, in particolare della Repubblica, della Stampa, insomma non ci crede più nessuno e viene preso un po' per folklore, diciamo così. E quindi insomma le cose procedono, anche se ovviamente questa volta insomma sembra che questi articoli non siano appunto solo una cosa folcloristica buttata lì, ma siano insomma qualcosa di un po' più ben pianificato e ben studiato, che in qualche modo prepari a un intervento, a un vero e proprio intervento militare. Infatti non è un caso che insomma ci sia proprio un tentativo proprio appunto pianificato di separare il movimento in, come al solito, in buoni e cattivi, ma in un modo ben studiato. Insomma si parlava ieri leggendo i giornali, poi a quanto ho sentito anche oggi, proprio di da un lato coi vertici dei DS che insomma dimostrando anche la loro preoccupazione di fronte a un fronte unitario cercano di spezzarlo, richiamando i loro militanti, richiamando le loro sedi locali qua in Val di Susa, cercando insomma di togliere un po' di ossigeno al movimento, andando a riassorbire verso la loro parte, a riallineare quelle aree un po' più filo istituzionali, un po' più democratiche. Dall'altro si cerca ovviamente di andare a criminalizzare quelle che sono invece le componenti che insomma diciamo sono un po' più abituate al conflitto, quelli che in qualche modo i giornali definiscono i professionisti del disordine o insomma della violenza o quello che è, insomma.
Sì, sì, e che oggi sulle pagine di Repubblica vengono insomma rappresentati come i folli che si portano dietro le persone normali.
Ecco, certo, infatti già qualche settimana fa, quando c'erano stati gli arresti degli attivisti, degli antifascisti per gli scontri di Cuneo su Casa Pound, anche lì veniva colta l'occasione per dipingere il movimento valsusino come ostaggio di questi professionisti della violenza. In realtà insomma chi insomma è abbastanza anche intuitivo, ma a maggior ragione chi ha visto cosa succede in Val di Susa, beh, è evidente che da anni ormai c'è un incontro, una conoscenza, una fiducia reciproca tra le diverse anime che nella valle, in Torino, insomma negli ultimi anni si sono mobilitate con tutte le loro forze contro l'alta velocità, e quindi insomma parlare di queste separazioni, addirittura di un movimento pacifico di cittadini medi, ostaggio dei violenti, un vero e proprio delirio a cui almeno qua in Val Susa non crede nessuno. Il problema è che appunto ciò evidentemente prelude a un tentativo repressivo, le stesse cose che venivano scritte ieri sul per esempio sull'applicazione della flagranza di reato differita a 48 ore, oppure altri insomma altri cenni anche in passato ad eventuali associazioni sovversive. Insomma si capisce che stanno cercando in tutti i modi di capire come riuscire a spezzare un movimento la cui unità è qualcosa che dà veramente fastidio e che preoccupa.
Da questo punto di vista sempre oggi i giornali parlavano, rispetto alla resistenza Notav di pochi giorni fa, di 6 indagati su quante persone erano presenti, tantissime, vengono identificati 6 persone, non ci sono i nomi, ma possiamo immaginare saranno probabilmente appunto i soliti noti, perché se si scelgono solo 6 persone tra centinaia, l'operazione è un po' questa.
Sì, questo indica anche, da un lato, insomma, il livello di repressione che si è fino adesso dispiegato in Val di Susa è anche un, se vogliamo a guardarlo adesso nel suo complesso, è un sintomo proprio anche della forza del movimento. Pensiamo a quanti arresti, quante denunce, quante operazioni repressive ci sono quasi quotidianamente ormai contro il movimento per delle cose tutto sommato minime. Cioè, pensiamo solo per citare l'ultimo, cioè in una manifestazione in cui vengono tirate alcune pietre, vengono fatte 3 mesi dopo degli arresti con sembra delle accuse di tentato omicidio. Pensiamo a tutto quello che è successo in Val di Susa negli ultimi anni, oppure viene data devastazione, saccheggio per delle manifestazioni in cui viene giù qualche vetrina. Pensiamo in questi anni cosa è successo in Val di Susa e tutto quello che sono riusciti a cavare, qualche denuncia così senza, insomma, e questo è evidentemente un'indicazione che comunque non possono permettersi più di tanto, almeno finora, che comunque insomma la forza del movimento e il fatto proprio di essere in tanti, di essere tutti insieme, ha impedito anche alla controparte un'azione repressiva. Adesso stanno cercando in tutti i modi di incominciare a farlo, e comunque queste dichiarazioni qua, insomma, sicuramente presagiscono anche un cambio di, o perlomeno un tentativo di cambio di clima, diciamo così, di forme di intervento. Però dall'altra parte sono comunque, lo dicevamo anche ieri sempre in radio, comunque un sintomo evidente di debolezza, perché insomma essere costretti, certo, a chiamare, già pensare adesso di dover chiamare l'esercito per difendere un cantiere che comunque dovrà durare decenni, cioè non è un sondaggio in cui mettono una trivella, stanno 2 ore e poi se ne vanno come hanno fatto quest'inverno. Qui si tratta di cantieri enormi di decenni, e pensare di aprirli con i militari schierati 24 ore su 24 a turni in montagna giorno e notte, estate e inverno, cioè è un delirio. E quindi, insomma, se si arriverà a questa situazione qua, insomma, tutto sommato possiamo dire che è chiaro che da un punto di vista militare, insomma, prima o poi con i mezzi che hanno, volendo, potranno anche spazzarci via qua dalla Maddalena. Tutto bisognerà vedere quanto ci metteranno, quanto il resto del movimento riuscirà a mettere in campo come forza, bloccando le altre strade nel resto d'Italia, dando solidarietà, facendo altre cose, e poi soprattutto bisognerà vedere come, una volta entrati, sapranno gestirlo.
Certo, io credo, certo, che la solidarietà comunque non verrà a mancare, dato che la lotta notava ha avuto il privilegio di legarsi anche ad altre lotte, insomma, contro altre nocività sono venute sui territori, mi pare, no? Quindi
sì, certo,
credo che questo sarà uno scenario piuttosto probabile. Senti, sì, volevamo ancora chiederti una cosa, cambiando totalmente scenario di lotta. Tu hai scritto un bel libro sul Delta in rivolta, sulla guerra del Niger. Anche lì, insomma, è una guerra soprattutto contro lo sfruttamento di un territorio, no? Quello che viene fatto dalle multinazionali occidentali e tra l'altro anche dalla nostra amata Eni Agip e dal suo cane a sei zampe. Cosa ci puoi dire, insomma, di questo?
Sì, questa sera appunto proiettiamo un film che si chiama Oil's Dirty Business, che è un film girato nel 2007, quando un regista greco è stato lì nel delta del Niger, ha girato questo filmato intervistando sia dei miliziani del movimento per l'emancipazione del delta del Niger, sia politici locali, attivisti per i diritti umani, insomma un po' una panoramica, e soprattutto, insomma, ha filmato il disastro ambientale che le multinazionali del petrolio hanno provocato lì. E poi appunto io faccio un po' un'introduzione a questo film, spiegando un po' come è nata l'idea di questo libro, spiegando un po' i contenuti di questa ricerca. L'idea era, questo più in generale, di riempire un po' i tempi, gli spazi di questa libera Repubblica della Maddalena di iniziative varie, un'occasione, insomma c'è tanta gente che sta qua giorno e notte, ci sono gli spazi, e, insomma il tempo purtroppo non è dei migliori, però ci sono gli spazi e l'attrezzatura per fare molte iniziative, quindi anche l'invito è anche quello un po' a tutti coloro che hanno da proporre qualunque cosa, incontri, dibattiti, proiezioni di video, concerti, spettacoli teatrali, insomma quello che è, di farsi vivi, di partecipare, perché insomma è anche insomma utile, una crescita collettiva a vivere in questo modo, questo
sì, e poi il popolo valsusino dà soddisfazione, ha fame di saperi e generalmente partecipa attivamente a ogni iniziativa proposta, e quindi insomma vale la pena veramente.
E poi come si diceva prima, appunto, due lotte che nonostante avvengano a decine di migliaia di miglia e chilometri sono del resto collegate, no? Entrambe vogliono insomma proporre sia un modello alternativo a quello di un capitalismo selvaggio e vorace, e da una parte quella di salvaguardare un minimo un pianeta che stiamo decisamente devastando.
Esatto, e poi in più sono legati dal fatto, e quello abbiamo anche cercato di sottolineare un po' nel libro, quindi nella ricerca che abbiamo fatto, sono legate dal fatto soprattutto di avere gli stessi nemici, nel senso che alla fine i grandi gruppi, i grandi potentati industriali o multinazionali che stanno distruggendo il pianeta, mettendo a rischio l'autonomia delle comunità ai vari angoli del pianeta, sono poi alla fine sempre gli stessi. E in questo caso l'idea del libro è nata proprio dall'urlo che abbiamo sentito, che proveniva insomma chiaro e forte da Delta del Niger, quando hanno sequestrato nel 2006, fine 2006-2007, quattro tecnici dell'AGIP italiani, dicendo, nonostante tutti i vari tentativi dell'ENI, dell'AGIP di mettere a tacere la cosa, di consegnare valigie di soldi per insomma per corrompere, mettere tutto a tacere, il MEND, il gruppo che ha firmato questo sequestro, ha sempre detto noi non, questo non è un sequestro a scopo di lucro, di estorsione, ma noi vogliamo far sapere all'opinione pubblica italiana quello che la sua compagnia di bandiera sta facendo sui nostri territori. E quindi insomma, per una volta che c'è un movimento di questo tipo, che lotta contro le multinazionali del petrolio, che ci chiama in causa direttamente, chiama in causa direttamente le nostre responsabilità, e anche insomma la presenza e la forza di un movimento qua in Occidente internazionalista o anche solo ecologista, chiamiamolo come vogliamo, e ci sembra importante perlomeno cominciare con un'opera di controinformazione, visto il silenzio totale che la potenza dell'ENI impone qua in Italia. E quindi insomma abbiamo cercato
e si cela dietro quegli spot simpatici, no, con quei pupazzi adesso, visto
infatti
questa facciata simpatica di una multinazionale sanguinaria invece, no?
Certo, infatti è abbastanza evidente come ultimamente per certi versi sembra che dal almeno dalla questione libica, anche ancora prima la questione nigeriana, insomma per diverse questioni il ruolo dell'ENI e le sue responsabilità stanno venendo un po' fuori. Non è un caso che in Italia ci sono state tantissime azioni, sia pubbliche che non pubbliche, ricordiamo ci sono anche diversi compagni che sono tuttora in carcere accusati di alcuni attacchi contro sedi dell'ENI, e non è un caso che ultimamente siamo circondati letteralmente ovunque di pubblicità, ma neanche di qualche offerta particolare di benzina dell'AGIP, ma semplicemente manifesti con il logo del cane a sei zampe ovunque, ENI, cioè io non mi ricordo una situazione del genere.
Sì, contro l'altro anche una mostra, del resto anche lì si vede bene il gioco fra due gruppi industriali potenti, proprio lì nella Fondazione Agnelli, sul logo dell'ENI, no?
Certo, cioè, mostre questo, con artisti che firmano, insomma, e questo è evidente quanto insomma queste multinazionali non sia solo il denaro liquido, la loro ricchezza, ma sia anche una questione di immagine, cioè sporcare l'immagine di queste multinazionali, far vedere realmente che cosa fanno in giro per il mondo, per loro è qualcosa che insomma che gli dà fastidio. Non a caso appunto hanno centuplicato le loro pubblicità, hanno cercato di nascondere in tutti i modi le loro responsabilità, e quindi insomma è un terreno su cui vale la pena battere. Adesso insomma questa sera si vedranno un po' le responsabilità dell'ENI nel disastro in quel territorio lì, che peraltro è l'aspetto diciamo meno particolare, meno unico, nel senso che purtroppo è un po' la sorte che condividono diversi paesi, in particolare paesi ex coloniali, che sono loro malgrado ricchi di risorse, che quindi vengono sfruttati dalle multinazionali. La particolarità di quel territorio è proprio la resistenza che la popolazione sta opponendo ormai da decenni, fatta di una battaglia veramente quotidiana, 360 gradi, in cui convivono manifestazioni pacifiche, quindi sit-in, scioperi, petizioni, insomma tutte le cose classiche, con tutto uno spettro di azioni, fino ad arrivare appunto ai gruppi armati, che sono molti e che fanno azioni di diverso tipo, dai sequestri di tecnici a soprattutto attacchi contro le installazioni, gli impianti, eruzioni contro appunto i compound della Shell, e in particolare ultimamente proprio il MEND sta facendo una campagna contro l'ENI. Negli ultimi mesi ci sono stati diversi attacchi proprio contro le installazioni dell'ENI, accusata dai miliziani del MEND, ma non solo, oltre che dei vari disastri ambientali, di non mantenere promesse fatte, di fare insomma le solite porcherie di cui che è abituato a fare, anche proprio di partecipare attivamente alla repressione della gente, fornendo uomini e mezzi all'esercito nigeriano, insomma partecipando alla repressione, cosa che tra l'altro lo Stato italiano, il governo italiano fa regolarmente, firmando appunto contratti con il governo nigeriano e anche lì fornendo all'esercito nigeriano uomini, mezzi, armi, conoscenze, e tutto quanto proprio per reprimere l'insurrezione nel Delta, che ricordiamo è un qualcosa di, dal punto di vista loro, diciamo, delle multinazionali, dei governatori locali e di chi è chiamato a reprimere queste forme di insorgenza, è qualcosa di veramente preoccupante, perché consideriamo, giusto per dare qualche dato, che dal Golfo di Guinea, quindi Nigeria, Guinea, Camerun, si estrae ormai praticamente la stessa quantità di petrolio che si estrae dal Medio Oriente, dall'intero Medio Oriente, cioè gli Stati Uniti importano da quella regione praticamente la stessa quantità di petrolio che importano dall'intero Medio Oriente, e gli attacchi della guerriglia, della pirateria, arrivano mediamente a interrompere un quarto della produzione fino ai picchi della metà della produzione, che sono centinaia di migliaia di barili al giorno, e quindi insomma questo ci dà un po' la cifra dell'importanza sia economica che anche geopolitica e strategica di quella situazione, e quale sia la minaccia, quale minaccia rappresenti una guerriglia di questo tipo che va a colpire in questi punti, che poi sono i flussi vitali del capitalismo, che insomma dimostrano anche che attacchi compiuti nei punti giusti, nei momenti giusti, riescono veramente a fare dei danni a livello globale sull'economia mondiale, che si ripercuotono a catena su tutti gli aspetti della produzione capitalista a livello internazionale.